la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:05 apriamo Newsline, la puntata di oggi 13 gennaio. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio, poi le nostre consuete rubriche, mi raggiungerà Raffaele Palumbo, ma diamo subito uno sguardo al tempo in apertura: il vento e la neve, il codice giallo prorogato in Toscana. Giorgio Bartolini quest'oggi con noi dall'AMMA, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Come evolverà la situazione?
Dunque, c'è un cielo generalmente nuvoloso sulle zone più orientali della regione provinciale di Firenze, Arezzo e Siena soprattutto, e prevalenza di bel tempo invece lungo la costa tra le province di Livorno, Pisa, Massa e Lucca soprattutto. Dicevi giustamente del vento forte dal nord-est, arrivo di aria fredda che tuttavia il vento non ha permesso il raffreddamento notturno, quindi partiamo a temperature minime attorno ai 4-5 gradi, le massime non saliranno di molto, sono previste inferiori a 10 gradi oggi. Possibilità anche di qualche debole nevischio, soprattutto sulla provincia di Arezzo e parte anche della provincia di Firenze.
Sarà una costante di questa settimana l'evoluzione meteorologica di quest'oggi oppure sono previste inversioni?
Direi che c'è pochi cambiamenti. Domani martedì tipo di tempo molto simile, probabilmente con maggiori aperture nel cielo, ma ancora eventi forti di grecale, aumentano un po' le temperature massime, anche mercoledì cambia poco, gradualmente nel corso della settimana si attenuano i venti da est e le nubi diciamo andranno a interessare principalmente le solite zone, quindi le province di Arezzo, parte della provincia di Firenze, Siena e Grosseto.
Grazie all'AMMA per questi aggiornamenti, poi ci sentiremo passo passo durante la settimana per l'evolversi della situazione. Alle 8:07, come anticipato nelle notizie di cronaca e come trovate anche sul nostro sito e canali social controradio.it, gli aggiornamenti sulla caduta di un pino monumentale ieri intorno alle 10 in un giardino comunale a Scandicci in via Burchietti. Il vento abbatte un pino, danni e paura, leggiamo di taglio basso dal Corriere. La foto notizia, tragedia sfiorata sulla Nazione, crolla un pino centenario a Scandicci. Salutiamo la sindaca Claudia Sereni in collegamento, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Immagino ore concitate, sindaca, innanzitutto lo abbiamo ribadito, non ci sono stati feriti, i danni sì, però e soprattutto adesso è il momento di dare aggiornamenti su quelli che sono i disagi, ci sono state delle problematiche inerenti all'illuminazione pubblica.
Sì, buongiorno. Allora, noi chiaramente siamo in una di quelle condizioni in cui dobbiamo dire grazie a questo pino che è caduto nella migliore dei modi, se possiamo dire così, nel senso che ha fatto danni ma molto limitati, ha spaccato due macchine, un motorino, ha danneggiato lievemente un tetto su un appartamento che era anche sfitto, quindi insomma alla fine i danni sono contenuti, ha causato un danno alla centralina dell'Enel e anche alla fornitura di gas di alcuni appartamenti, quindi il disagio stanotte è stato un blackout nell'illuminazione pubblica, quindi le case erano comunque alimentate e per ovviare anche a problematiche ulteriori abbiamo chiesto e ottenuto da carabinieri e vigili un monitoraggio notturno speciale. Questa mattina finiranno i lavori che sono stati fatti veramente con una grandissima professionalità e efficienza, le squadre che sono arrivate di vigili del fuoco e di protezione civile, racchetta e tutti i volontari delle varie associazioni. In pochissime ore hanno liberato la strada da un ingombro veramente importante. È difficile calcolare il peso di un oggetto che è alto oltre 25 metri e che ha un tronco enorme, centenario, ma forse siamo oltre i 150 anni, perché ora cadendo sarà possibile anche stimare la sua reale età. E quindi ecco, tutto sommato oggi i danni sono limitati, oggi verrà ripristinata illuminazione, gas, quindi ecco, in poche ore abbiamo superato un momento che è stato di grande paura ovviamente per i cittadini della zona, ma anche un momento emotivo forte, perché questo è un albero che è più vecchio di noi, più vecchio del comune.
Sindaca, perché a parte le foto veramente che hanno fatto il giro dei social ieri, perché è d'impatto, no? La scena che abbiamo visto, fortunatamente ne abbiamo descritto adesso i contenuti, che non hanno avuto i contorni della tragedia, ma adesso si fanno delle riflessioni su un albero che era a tutti gli effetti un albero monitorato, super controllato, sì, e risultante sano, ecco, quindi ci saranno delle valutazioni da fare anche, sì, rispetto al piano generale, immagino, delle alberature, a come, sì, gestire queste situazioni.
Assolutamente, questo ci pone insomma davanti la questione seria e anche diciamo oggettiva, quindi dobbiamo riuscire anche a superare alcuni pregiudizi di come sia necessario ottenere il verde pubblico urbano. Dobbiamo mettere insieme tutta la tutela e il monitoraggio sulla salute degli alberi, ma metterla appunto in relazione con la sicurezza delle persone. Sono due cose diverse. Ovviamente noi ci troviamo anche a dover analizzare non solo la pianta in sé, ma anche dove essa è collocata, quindi chiaramente i livelli di pericolo. Se io ho una pianta dentro un giardino pubblico, in una scuola o in un complesso sportivo, il suo livello di sicurezza sarà certamente più alto rispetto se io la stessa pianta ce l'ho in un campo, lungo una strada, eccetera. Quindi io adesso stamattina alle 11 ho una riunione con i responsabili, voglio partire con un nuovo piano di monitoraggio e di valutazione, appunto inserendo dentro anche i criteri, non solo le relazioni tecniche, ma anche le valutazioni di protezione civile. I sindaci sono a capo della protezione civile, che ci possano permettere di valutare e di dare avvio anche a un tema che è quello del ringiovanimento del nostro patrimonio arboreo. Noi ci dobbiamo rendere conto che comunque abbiamo anche bisogno di fare un rinnovamento da questo punto di vista, e quindi prima di tutto dobbiamo conoscere bene quelle che sono le nostre piante, quelle che sono le piante più a rischio, e fare valutazioni, ripeto, per rigenerare anche questo tipo di patrimonio, perché tutto ha una vita e tutto ha un inizio e una fine, purtroppo. Quindi anche concretezza e competenza, con i professionisti giusti, faremo questo giro.
E immagino sindaca, con partecipazione e confronto anche con la cittadinanza, una sensibilizzazione però che deve anche avere un aggiornamento, sì, ulteriore rispetto a questa vicenda, perché davvero fa salire di livello, no, una tematica che, sì, fino ad oggi non vedeva questo tipo di alberi, cioè alberi centenari inseriti nella protezione, tutela, controllati, risultanti sani. Quindi è avvenuto un qualcosa che sposta ancora di più la riflessione, anzi la amplia. Ecco. E quindi con lei ci aggiorneremo, ma immagino anche con tutti gli altri sindaci. Sì. Ecco, sì. Prego.
Certamente sarà un tema, spero che possa prendere anche avvio, visto che non abbiamo avuto la tragedia. Usiamo questo episodio per aprire un dibattito costruttivo che ci possa portare a migliorare la sicurezza nel territorio.
Grazie sindaca, buon lavoro. Grazie alla sindaca di Scandicci Claudia Sereni per essere stata con noi. Adesso
grazie,
una breve...
buona giornata.
Buona giornata anche a lei, una breve pausa e poi torniamo con voi in Newsline. Risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out. Alle 8 e 15 minuti, l'appuntamento del lunedì mattina a quest'ora in Newsline, buttiamola in politica. Salutiamo Tommaso Ciuffoletti, ben trovato, buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Tanti temi su cui voglio sollecitare un tuo commento, una tua riflessione. Partiamo dopo 5 giorni dalla liberazione, dunque con tutta la cronaca, gli aggiornamenti, anche la gioia, sicuramente il sollievo dal punto di vista umano e diplomatico. Parliamo naturalmente della liberazione della giornalista Cecilia Sala. Abbiamo voluto intitolare questo spazio di oggi Sala e il gol, di Grossi o di Meloni, partendo diciamo da una dichiarazione o comunque un'uscita del fidanzato di Sala, Daniele Ranieri, che ha festeggiato il ritorno a casa della compagna su Instagram postando il video di Italia-Germania 2006, ma naturalmente poi spostando anche la valutazione diplomatica rispetto a quanto questo si riverbererà sulla figura di Meloni dal punto di vista interno ma anche internazionale. Prego Tommaso.
Allora, quella del paragone col gol di Grosso è stata una cosa che ti ha fatto slogare la mascella nell'aprire la bocca e dire: ma veramente ha detto questa bischerata? Eppure fa anche il giornalista, pare anche insomma in gamba come giornalista, quindi dovrebbe essere ad uso all'uso delle parole. Invece l'ha detto e io lì mi sono fatto una gran risata, perché tutto sommato, grazie a Dio, la situazione era talmente felice che anche una mischerata così poteva passare in cavalleria. Quel che non passa in cavalleria è l'evidente vicenda che si intrecciava con quella dell'ingegnere iraniano che giusto ieri è rientrato a Teheran. Quindi ora, non per dire, io l'avevo detto, però prima che uscisse sui giornali, sui media ufficiali, telegiornali e
interpretativa,
radio,
l'avevi data sui social e poi ai nostri microfoni, è vero, assolutamente.
Esatto. E quel legame era evidente a chiunque, perché, ribadiamolo, Cecilia Sala di fatto era un ostaggio, non è che avesse violato qualsivoglia legge della Repubblica Islamica, per quanto poi appunto i capi di imputazione che ti possono essere affibbiati siano i più vari in un sistema che non riconosce lo Stato di diritto, l'habeas corpus, quindi di fatto tu puoi essere incarcerato per qualsivoglia motivo, ma era semplicemente un ostaggio dovuto poi a intavolare una trattativa, come di fatto poi è stata, per il rilascio di questo ingegnere ritenuto dagli Stati Uniti un uomo chiave nello smercio di componenti essenziali alla guida dei droni iraniani con i quali sono stati uccisi anche dei soldati americani, cosa che rendeva la vicenda particolarmente intricata. Evidentemente la trattativa è stata svolta proprio per rilasciare Sala e a distanza di poco noi rilasceremo l'ingegnere. Così è stato, non voglio dire l'avevo detto, ma ripeto, è purtroppo una pratica che l'Iran mette in atto costantemente, tutte le volte si trova in una situazione simile.
Ecco, dicevamo Meloni, adesso naturalmente tutto ciò, se vogliamo proprio anche solo limitarci alla cronaca, avviene dalla visita di Meloni negli Stati Uniti. La polemica era già alta sulla questione satelliti, comunicazione sicura, appalti possibili, richiesta di chiarezza da parte delle opposizioni. Qual è la partita di giro che a questo punto si manifesterà?
No, la parte relativa per esempio al supporto del sistema di satelliti, quelli speciali di Elon Musk chiamato Starlink, è molto interessante, perché effettivamente l'Europa in questo sconta un ritardo drammatico, perché non abbiamo un sistema alternativo sviluppato in proprio a cui poterci affidare. L'idea quindi d'altronde è, dobbiamo rivolgerci a chi ci può dare un sistema più evoluto possibile, quello lo è, con tanti punti interrogativi, perché è vero che tutte le volte in cui anche noi singoli cittadini ci rivolgiamo, ci affidiamo ad un social media, ad un sistema che ottiene i nostri dati per permetterci di avere accesso a dei servizi, ma banalmente anche una banca sa tutto di noi anche rispetto alle nostre disponibilità economiche e finanziarie. Il punto è, non è che io quando affido i miei dati a qualcuno lo faccio perché questo ne faccia ciò che ritiene lui nella piena disponibilità, no, lo fa nel rispetto delle leggi. Ecco, uno come Musk, che non dà proprio prova, almeno per me, di essere il più affidabile da questo punto di vista, dato che, faccio un esempio, c'è stato il caso recente di un marine la cui Tesla è esplosa davanti a un albergo della catena di Trump a Las Vegas, notizia di una decina di giorni fa. Nel giro di poco i detective che stavano indagando su un caso appunto di cui era difficile capire la logica, la dinamica e quant'altro, hanno avuto da Tesla tutti i dati relativi alla navigazione della macchina nelle ore precedenti il fatto, segno che quei dati sono evidentemente nella disponibilità dell'azienda e che questa si è rapidamente affrettata a darli. Vuol dire ci sono delle backdoor, delle porte diciamo dietro, nascoste, che fanno sì che quei dati vengano comunicati alla casa madre. Ricordo in un caso relativamente simile in cui tuttavia la chiave potenziale per risolvere un caso era all'interno di un iPhone che Apple si rifiutò. Non so se vi ricordate, fu una battaglia legale che durò mesi perché non voleva dare il codice che avrebbe permesso di sbloccare quell'iPhone nonostante ci fosse, perché riteneva Apple la tutela della privacy dei propri clienti maggiore della necessità che veniva richiesta. Quindi, come dire, sono casi spesso controversi. Ecco, il caso di Musk, oggettivamente, anche per il personaggio che è, non dà il massimo della fiducia che affidarsi ad un sistema di sua proprietà, come dire, garantisca il pieno rispetto dei dati di chi su quello strumento ci comunica.
Ecco, teniamoci, conserviamo questo margine legittimo di dubbio, sicuramente torneremo sulla vicenda, così come però voglio chiederti una riflessione anche sulla mossa delle ultime ore di Zuckerberg, ovvero parliamo dello stop al fact checking su Facebook e Instagram. Lo ha annunciato lo stesso CEO di Meta in quella che appare, viene interpretato come un possibile inchino a Donald Trump e al nuovo clima ideologico della destra che privilegia l'assoluta libertà di espressione sulla lotta contro la disinformazione e l'odio in rete.
Assolutamente. Qui due riflessioni rapide. La prima mi ha fatto molto sorridere il fatto che ci fosse effettivamente un fact-checking, perché non me ne ero accorto. Veniamo da un anno che si chiude in cui una delle grandi notizie che è stata grandemente dibattuta non solo in Italia ma a livello europeo e internazionale è stata il caso della pugile algerina Imane Khelif. Pugile algerina, una donna, nata donna, che ha iniziato a fare pugilato proprio perché lei in realtà aveva la passione del calcio, ma siccome non era tollerabile che nel suo piccolo villaggio una ragazza giocasse a pallone, la cacciavano tirandole i sassi, e lei dice: io ho imparato a schivare i colpi schivando i sassi che mi venivano tirati addosso. Ecco, quella vicenda lì ha dato adito, per via di dichiarazioni fasulle di un gerarca russo vicino a Putin, a capo di una federazione disconosciuta dal CONI della box, ha fatto sì che la seconda carica istituzionale di questo paese, Presidente del Senato, abbia rilanciato la notizia di lei come uomo, e a seguire una lunga lista di ministri, sottosegretari e personaggi vari, anche giornalisti iscritti all'ordine, se non ha ritenuto in alcun modo che fosse opportuno intervenire a sanzionare cosa? Una diffusione di odio fondato su una notizia falsa e che ha dominato le prime pagine dei nostri giornali per settimane. C'era il fact checking su Facebook, non me ne ero accorto. Detto questo, al netto del non essermene accorto, questa mossa di Zuckerberg è chiaramente un abbassare la testa di fronte a Trump e farlo nel modo peraltro meno dignitoso possibile.
Abbiamo pochi minuti, ma ti riporto alla politica nazionale e locale. Parliamo di Renzi, ha compiuto 50 anni ma è sempre lo stesso, istrionico, iperattivo, insomma vuol sempre dare le carte lui. Questo è un commento della capogruppo 5 Stelle Galletti in consiglio regionale. Stiamo parlando del compleanno evento politico di Renzi di sabato scorso. Al centro la sua dichiarazione: fra due anni centro che guarda a sinistra sarà decisivo. Tutto questo proietta anche verso le regionali gli equilibri con la coalizione possibile di centro-sinistra, l'impegno di Gianni, che non era presente all'evento di Renzi ma insomma sta lavorando per includere anche Italia Viva, e c'è AVS tramite Dario Danti, che è lapidario. Cosa dico a Renzi? Buon compleanno. Nemmeno un commento, insomma, rispetto a tutto questo. E allora, è sempre lo stesso nonostante l'età? Il PD non ha commentato al momento, diciamo, non si è espresso ufficialmente, restando su una posizione attendista. Ancora, insomma, cerca di ricucire in questa tavola imbandita. Noi avremo Fossi a fine settimana nei nostri studi, cercheremo di capire qual è l'impegno del Partito Democratico rispetto anche a questo.
Allora, devo dire che il commento di Galletti era divertente, era azzeccato. Secondo me è sempre lo stesso. Secondo me sì, se avesse potuto chiedere lui un regalo per il compleanno avrebbe subito chiesto la blindatura dell'accordo in regione per poter essere della partita, ma del resto lo trovo del tutto legittimo, anche perché ha impostato la sua strategia nel rientrare nell'alveo del centro-sinistra in maniera, come dire, organica, seria, ma con un occhio che sbriccia ancora verso il centro. Quindi, come dire, secondo me sì, è sempre il solito Renzi, è sempre il solito anche nell'essere incredibilmente rapido, appunto, nel cogliere i cambi di situazione, e quindi, come dire, cambia restando uguale a se stesso. Ora è la fase in cui si deve assolutamente rischierare all'interno dell'alveo del centro-sinistra, ma rimanendo uguale a se stesso, ovvero continuando a buttare un occhio verso quel centro che, come dire, non è andata bene la missione dell'ultimo giro, ma non è detto che sia l'ultima, come dire, c'è stato un Apollo 13, ma poi anche un Apollo 14, ecco, secondo me Renzi già pensa alla prossima.
Ultima battuta, anche Vannacci rimane uguale a se stesso, puntando sempre di più anche sulle regionali, anche in Toscana, all'interno della Lega?
Io, guarda, dovesse presentarsi una lista Vannacci, sarei proprio curioso di vedere quanti voti avrà a prendere, perché appunto alle europee è stato l'eurodeputato eletto col maggior numero di preferenze, cosa per me piuttosto inquietante proprio per le idee che va propugnando, con una semplicità d'argomento peraltro imbarazzante. Cioè, fosse uomo che riesce a mascherare in maniera abile, con una grande arte retorica, le sue idee di fondo, che sono di fatto un tantinello fasciste, allora dici, ma questo è pericoloso perché infarcisce di retorica quello che poi è un'idea piuttosto rozza. Lui no, lui va con l'idea rozza e riesce a trovare consenso, e che, come dire, è un ottimo termometro del paese in cui viviamo.
Tommaso, come sempre, lucido, sintetico e soprattutto caustico quanto basta per darci elementi di analisi che poi portiamo avanti nella settimana. Grazie per essere stato con noi, a lunedì prossimo, buona giornata.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.
ci avviciniamo al GR di Popolare Network, dunque la linea tra poco passa a Milano. Vi ricordo che tutte le interviste delle nostre trasmissioni sono riascoltabili anche sul nostro sito in podcast controradio.it. Subito dopo torneremo con voi con l'appuntamento con Notizie dalla Piana. Quest'oggi in collegamento Elena Andreini, collega con cui affronteremo gli aggiornamenti rispetto all'indagine sull'omicidio di Mati, il giovane 17enne e di cui si terranno questa settimana i funerali a Certaldo, e poi l'esplosione Eni a Calenzano, il punto sull'inchiesta, il giallo del verbale, gli ultimi elementi che stanno emergendo ad un mese o poco più dall'esplosione del 9 dicembre scorso. Ma anche di ciclabili parleremo subito dopo il GR di Popolare Network.
E 30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'addio Oliviero Toscani, l'annuncio della morte del celebre fotografo arrivato questa mattina da parte della famiglia. Aveva 82 anni, Toscani era ricoverato da venerdì all'ospedale di Cecina in provincia di Livorno per le conseguenze della amiloidosi, la malattia rara e grave che gli era stata diagnosticata 2 anni fa, maestro della fotografia pubblicitaria, ha lavorato con le più grandi case di moda, tra cui si ricorda soprattutto la collaborazione con Benetton, irriverente, provocatorio, iconiche le sue campagne di denuncia sociale che hanno affrontato i temi del razzismo, dell'anoressia e della pena di morte, tra le altre.
24 vittime, 200.000 persone ancora sottoposte a ordini di evacuazione, oltre 10.000 case distrutte a 5 giorni dallo scoppio dei primi roghi. Los Angeles continua a bruciare. Altri 1.000 uomini della Guardia Nazionale sono stati dispiegati per cercare di circoscrivere gli incendi. Oggi nelle zone non coinvolte da ordini di evacuazione riapriranno le scuole che erano state chiuse giovedì e venerdì in tutta la contea. Preoccupa però il meteo dei prossimi giorni. Il vento aumenterà, le condizioni resteranno critiche fino almeno a mercoledì, ha avvertito il capo dei pompieri.
In Libano iniziano oggi le consultazioni per individuare il nuovo premier. A tenerle sarà il nuovo presidente del paese, Joseph Aoun. In base agli accordi di spartizione tra le varie componenti della società libanese, la carica spetta a un musulmano sunnita. Tra i nomi presi in considerazione ci sono l'attuale premier Najib Mikati, sostenuto da Hezbollah, e il parlamentare Fuad Mazkumi, ricco imprenditore con buoni rapporti con Washington e i paesi del Golfo. E il giudice della presidente della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, Nawaf Salam. Il prossimo capo del governo dovrà affrontare le sfide della ricostruzione di ampie zone del paese coinvolte nel conflitto con Israele, oltre ad attuare l'accordo di cessate il fuoco del 27 novembre. Cessate il fuoco che resta in parte sulla carta. Stanotte Israele ha bombardato l'est e il sud del paese.
La Cina ha chiuso il 2024 con un surplus commerciale record in rialzo del 21%, il risultato è la somma dell'impennata dell'export di Pechino più 5,9% in un anno e della cautela di imprese e famiglie che ha frenato le importazioni. I dati sono stati diffusi oggi dalle dogane di Pechino ad una settimana dal ritorno di Trump alla Casa Bianca col probabile inizio di una nuova guerra dei dazi. Al netto dell'inflazione il saldo 2024 dell'interscambio ha superato di gran lunga qualsiasi altro nel mondo nel secolo scorso, persino quelle di potenza dell'export come Germania, Giappone o Stati Uniti.
Dopo le violenze e i cortei per Rami El Gamel di Roma e Bologna, la destra accelera sulle politiche securitarie. Il capogruppo di Forza Italia Gasparri ha detto che chiederà nelle prossime ore di passare direttamente in aula per la discussione della DDL sicurezza, mentre il ministro della difesa Crosetto ha invocato nuove misure a tutela di polizia e carabinieri. Dopo i cortei di sabato la famiglia di Rami è intervenuta per placare gli animi. Basta violenza, vogliamo solo giustizia, la lotta sia pacifica, ha detto il padre di Rami in una intervista ad alcuni quotidiani questa mattina. 8 e 34 minuti, tutto, le notizie tornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Taxi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, 2 km di coda per viabilità esterna che non riceve, con tendenza all'aumento tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze, sempre verso il capoluogo, code a tratti per traffico tra Prato Ovest e il bivio con la 1. Fipili rallentamenti verso il capoluogo tra Ginestra e Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per guasto agli impianti di circolazione tra Livorno e Quercianella. I treni in linea possono subire ritardi o variazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo restringimento di carreggiata per incidente in via dei Cappuccini. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio della Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Prossimo appuntamento, Il mestiere di vivere, il documentario dedicato a Cesare Pavese, diretto da Giovanna Gagliardo, presentato al 42esimo Torino Film Festival. La vita e l'attività di Pavese arriva sul grande schermo grazie a materiali di repertorio, interviste e suggestioni visive musicali ricreate nei luoghi tradizionalmente pavesiani. Mercoledì 15 gennaio alle 19, proiezione speciale alla presenza della regista. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno, manda una mail a club@controradio.it.
Allora, vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o, a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce...
Una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio. Controradio.
Chain, chain, chain.
Alle 8:40 minuti torniamo in studio in Newsline. Buongiorno anche a Raffaele Palumbo.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Allora, notizie dalla Piana, la rubrica del lunedì mattina in collaborazione con Piana Notizie. Quest'oggi in collegamento la collega Elena Andreini. Buongiorno Elena.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, buongiorno.
In apertura la cronaca degli aggiornamenti nelle ultime ore dell'inchiesta sull'omicidio di Mati Mubakir, il 17enne, è stato reso noto anche che verranno celebrati in questa settimana i funerali a Certaldo, comune di residenza del giovane con la famiglia, dove la salma dovrebbe arrivare proprio oggi. C'è stato un salire di indagati rispetto a un'inchiesta che non ha lasciato sgomenti solo sul territorio di Campi Bisenzio, ma per l'efferatezza, la crudeltà e tutto ciò che adesso si sta scoprendo e che sta emergendo pone numerosi interrogativi, ce li siamo posti anche da un punto di vista sociale, ma quali sono gli aggiornamenti rispetto appunto ai fermi che ci sono stati anche nelle ultime ore?
Ma senti, allora gli aggiornamenti sono quelli che purtroppo, come dicevi tu, questi ragazzi sono chi è stato fermato nelle ultime ore sono giovani tra i 18 e i 22 anni, quindi un'età estremamente bassa, direi, e ragazzi di tutti di Campi Bisenzio, residenti di, questa è quella cosa che proprio ha scioccato tutti. Anche in occasione del momento di ricordo che è stato fatto la scorsa settimana a Campi Bisenzio, anche il sindaco ebbe modo di dire che bisogna rivedere, ripensare anche a un aspetto sociale e di educazione dei nostri giovani, e questo è forse l'elemento più importante un po' di questa situazione, dove da quello che è emerso, insomma, i ragazzi non è che abbiano avuto, cioè i motivi per cui ciò è avvenuto sembrano piuttosto futili.
Ecco Elena, perché sembra anche nel ricercare, no, di dare contezza degli accertamenti che vengono che si stanno sviluppando, davvero la dinamica, ma soprattutto le motivazioni all'origine poi della tragedia non sono state ancora confermate, accertate. Tante sono le piste di un'ipotesi che comunque si concentra su veramente appunto i futili motivi che poi lasciano e sostengono l'ambito dell'ipotesi di omicidio, insomma della crudeltà.
La crudeltà, sì, infatti proprio questo, la crudeltà, hai detto una parola giustissima, perché ancora non si sanno, appunto si fanno vengono fatte delle ipotesi e le ipotesi che vengono fatte, quelle comunque di sgarbi, situazioni di questo, che non dovrebbero portare chiaramente a quello che è avvenuto, e anche in la modalità, cioè questo fatto, questo ragazzo che ha cercato comunque in qualche modo ha cercato in qualche modo aiuto, che poi non è un aiuto che non è arrivato, l'efferatezza con cui è stato seguito, ecco, tutti questi aspetti secondo me sono estremamente gravi, e su questi stanno lavorando adesso gli investigatori. E qui è davvero, cioè, tutto questo servirà proprio per porsi tante domande su come sia potuto avvenire una cosa del genere. Tra l'altro, insomma, voglio dire, in un momento in cui in una strada, va bene, non è tra le principali, però insomma rimane abbastanza vicino al centro di Campi Bisenzio.
È chiaro, c'è una cosa che non dovrebbe accadere, perché poi in questi casi si rischia di generare veramente delle generalizzazioni. Una cosa che non dovrebbe accadere è quella di oscurare il sindaco. Ai nostri microfoni ricordava più di un anno fa, quando i giovani di Campi venivano additati ad esempio per il volontariato spontaneo che nacque dopo l'alluvione, e adesso invece diventa tutto e sembra tutto problematico. La situazione infatti è articolata e complessa, non la schiacciamo solo su questo episodio, direi così, no?
No, giustamente, infatti non è purtroppo un caso, uno dei tanti casi di omicidi, purtroppo ce ne sono troppi e non dovrebbero esserci ovviamente i casi di omicidi, però questa ha delle valenze, degli aspetti più inquietanti, se così si può dire, di come è avvenuto anche il fatto in sé, insomma, voglio dire.
Certo.
Bisognerebbe riuscire a capire, ecco, come.
Ecco Elena,
come
e nell'arco di questo fine settimana, soprattutto insomma nella giornata di ieri, sono state diffuse le ultime parole di Mati: non sono stato io, non ho fatto niente, che ci pongono un ulteriore tassello rispetto a questa ricerca di verità sulla motivazione che ha portato all'omicidio. C'è anche il ruolo fondamentale di uno dei fermati rispetto a lo sviluppo, no, che poi ha portato agli ulteriori tre arrestati, perché davvero la mamma all'inizio aveva ragione, insomma, chissà parli, c'era evidentemente la lucidità che qualcuno doveva aver, se non commesso, ma assolutamente visto qualcosa nella dinamica che poi ha portato all'omicidio del ragazzo.
Sì, indubbiamente. Fra l'altro la mamma a me ha colpito moltissimo, perché proprio anche ti ripeto, durante il momento di raccoglimento che è stato fatto, quindi domenica 5 gennaio, quindi un po' di tempo fa, si parla, ecco, lei chiese proprio, disse proprio che comunque c'era sicuramente qualcuno lì, cioè le persone erano, cioè questi giovani avevano comunque una famiglia dei genitori, e questi genitori come si sarebbero sentiti a capire, a sapere che i loro figli hanno compiuto un atto del genere. Ecco, lei e anche il padre fece un po' questo discorso. E sì, qui è tutto un, secondo me, la questione, come si diceva prima, non si ferma solo ad un efferato delitto, è un efferato delitto con delle situazioni complesse dietro che riguardano probabilmente tutti noi. Ecco,
una questione riguarda anche di nuovo l'amministrazione: saranno messi probabilmente in campo iniziative, momenti di incontro, c'è una spinta in questo senso per cercare di ricucire la comunità intorno a questo evento drammatico, ovviamente.
Ma la disponibilità, sì, no, infatti la disponibilità, da quello che hanno detto anche le associazioni che si sono riunite poi intorno alla famiglia e a questo, anche alle istituzioni, l'idea, sì, c'è comunque l'intenzione di organizzare qualcosa, di rivedersi, forse anche proprio come si diceva prima, anche di capire, di cercare di trovare anche un perché a questo evento. E quindi sì, c'è l'abbraccio, diciamo, di tutte le associazioni, perché io scusate, ho visto che proprio la comunità campigiana comunque è rimasta sconvolta, però si è detta: non sono io così, cioè dobbiamo capire, dobbiamo,
certo,
perché
no,
sia successo.
È importante questo come elemento, no, di prevenzione, di crescita anche di anticorpi sociali. C'è poi tutta anche un'altra partita, che è quella, come si legge sulla Nazione oggi, di come si sono armati questi giovani, perché insomma c'è da capire anche questo, oltre all'utilizzo invece che ne è stato fatto in modo criminale. Ma veniamo ad un'altra inchiesta aperta da poco passato un mese dall'esplosione al deposito Eni di Calenzano. C'è un verbale al centro di un giallo, si cerca con nuovi sopralluoghi e nuove perquisizioni. Ci sono elementi anche rispetto al carburante presente in certe tubature che erano oggetto di manutenzione, che davvero fa saltare sulla sedia per quanto riguarda le misure di sicurezza e di allarme rispetto a quanto poi è avvenuto.
Sì, sono andate avanti anche le indagini appunto sul fatto, sull'esplosione al deposito di carburante di via Erbosa, lì a Calenzano. E sì, hai detto proprio bene, è un giallo, è una vicenda che ogni giorno ti porta a scoprire nuove cose. Sembra che ci sia questo verbale dal quale poi emergono, sembra che stiano emergendo delle situazioni di non saprei nemmeno come definirle, però sicuramente c'è stato qualche momento cose che non si dovevano fare, probabilmente, cioè l'errore probabilmente potrebbe essere stato anche un errore umano, chissà. Quindi sono tante le ipotesi al vaglio, questo sì è vero, e questo verbale potrebbe cambiare un po' la situazione. Siamo in una vicenda ancora più inquietante, non so come dire, perché chiaramente il deposito è lì da tantissimi anni, e sapere quello che avrebbe potuto accadere, come è accaduto il 9 dicembre scorso, mette ancora più in sicurezza nelle persone che ci stanno. So che hanno già ricominciato le attività, hanno ripreso le loro attività, appunto, le imprese che ci sono lì, perché non si può fare altrimenti, però con un po' di preoccupazione.
E comunque, insomma, 60 giorni sono il termine, no, per la consegna della relazione tecnica, sì, della superperizia, quindi davvero scatta un countdown importante per quello che riguarda gli esiti di questi accertamenti. Emergono, insomma, scenari a priori rispetto a quanto accaduto, che lasciano molti nervi scoperti sul territorio. Ma Raffaele, si parla di piste ciclabili anche sulla piana, se sto pedalando, che cos'è, Elena? Puoi darci un quadro? Perché quando parliamo di piste ciclabili i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono particolarmente attenti su Firenze, ma anche in collegamento con l'area metropolitana, esatto, e la città metropolitana e il polo scientifico.
È molto importante questo fatto di collegare le ciclabili, di non renderle monche, e vediamo anche di come farle dialogare con questo famoso nuovo codice della strada, che non mette tanti agi rispetto a questa vicenda.
No, allora c'è questo progetto a Sesto, si chiama Sesto in bici, Sesto pedalando, dove c'è una, diciamo, la nascita, la creazione di una bicipolitana proprio, cioè una metropolitana in bicicletta, per intendersi, quindi dovrebbe essere un collegamento fra tutte le reti che abbiamo sul territorio, le reti che ci sono nella piana per collegare appunto con Firenze e Prato, chiaramente. Allora, questo sistema è già a Sesto, ha cominciato a crescere e a unire le varie piste ciclabili con la rete che è stata fatta, rete ciclabile di Alfredo Martini, che ha contribuito proprio a unire gran parte della rete ciclabile. Questo dovrebbe riuscire se sto pedalando, come si vuole, dovrebbe riuscire proprio a dare la possibilità a chi vuole utilizzare un mezzo non inquinante come le biciclette, come la bicicletta, poter viaggiare in sicurezza e muoversi nei luoghi, raggiungendo i luoghi necessari, tipo le scuole ad esempio, il comune, le istituzioni, i servizi sanitari e così via, attraverso questa rete. Ci stanno provando, ripeto, anche Calenzano è un altro di quei comuni nella piana che ha una discreta rete ciclabile. Per Calenzano è un pochino più complicato, perché la situazione non è proprio tutta in piana, anche se siamo nella piana, scusate il gioco di parole, non volevo, però così, e quindi è un pochino più difficile anche il percorso, però si sta cominciando, un po' meno ciclabile, ci sono anche lì, anche su Campi Bisenzio, per esempio, per arrivare, per raggiungere il centro, c'è ancora, però il lavoro è sicuramente da fare. È importante che si stia puntando su questo. A Sesto, ad esempio, questo progetto Sesto Pedalando vuole coinvolgere anche le scuole. In che modo? Facendo una sfida, perché un gioco fra scuole medie e scuole superiori, e come? Cioè facendo chi pedala di più ottiene più punti, e quindi chi pedala di più deve fare anche più chilometri, deve anche scoprire le piste ciclabili. È un modo per aiutare i giovani a scoprire un sistema di movimento diverso, insomma, da quello.
Ma questi punti come si in cosa si traducono?
Allora, questi punti sono, poi dopo ancora il progetto partirà a giugno, quindi si tradurranno in un punteggio classico, cioè ci sarà un vincitore, quindi
è proprio una challenge che viene promossa di sensibilizzazione, ecco, insomma, è una bella iniziativa, sia un bel espediente per coinvolgere i giovani rispetto a un mezzo sostenibile. Elena, grazie per tutti questi aggiornamenti, grazie alla redazione di pianonotizie.it, appuntamento con Notizie dalla Piana. Lunedì prossimo, buon lavoro.
Buona giornata, Elena.
Grazie a voi. Ciao.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio della Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Prossimo appuntamento, Il mestiere di vivere, il documentario dedicato a Cesare Pavese, diretto da Giovanna Gagliardo, presentato al 42esimo Torino Film Festival. La vita e l'attività di Pavese arriva sul grande schermo grazie a materiali di repertorio, interviste e suggestioni visive e musicali ricreate nei luoghi tradizionalmente pavesiani. Mercoledì 15 gennaio alle 19, proiezione speciale alla presenza della regista. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno, manda una mail a club@controradio.it.
Controradio. We'll be right back.
la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Da 5 minuti stiamo approntando le ultime, diciamo, gestioni tecniche per attivare un collegamento che vogliamo fare anche sui nostri canali cross mediali, dunque su la nostra pagina Facebook di Controradio. Stiamo parlando delle stragi nazifasciste con un focus importante e impositivo che riguarda quella di Pratale.
La strage di Pratale è molto grave, molto importante, va a descriversi in quella vicenda più ampia che riguarda le stragi nazifasciste, che riguarda i risarcimenti veramente molti decenni dopo, risarcimenti estremamente complessi perché vedono il coinvolgimento in qualche modo del governo italiano. Stiamo parlando di un fondo che mise a disposizione Mario Draghi quando era presidente del Consiglio dei Ministri e che sta trovando, come dire, delle resistenze da parte dell'attuale governo. Nella fattispecie parliamo dell'avvocatura dello Stato, che è un pezzo dell'architettura statale che comunque risponde al governo, perché la finalità è quella comunque di evitare di tirare dentro l'inevitabile, e cioè la Germania, per motivi di rapporti diplomatici e altre questioni del genere che hanno riguardato anche il vecchio armadio della vergogna. Cioè, di quelle stragi in Italia non si è mai potuto parlare veramente appieno, perché questo metteva in discussione l'alleanza, che poi diventa alleanza con la NATO, alleanza con l'Unione Europea, alleanza con la Germania che uscì dalla guerra e poi con la Germania riunificata. La strage di Pratale è una strage, è una delle stragi del 44, per intenderci, di quando i tedeschi risalgono fino a scappare dall'Italia, inseguiti da partigiani e alleati, e nel risalire compiono numerose stragi. La Toscana purtroppo e l'Emilia, la linea gotica, hanno pagato un tributo di sangue altissimo, e da questo punto di vista però qualcosa inizia a muoversi, perché iniziano ad arrivare i primi risarcimenti.
Eh sì, era una lettera attesa da tempo che di fatto rompe il silenzio in merito alle richieste sulla mancata erogazione dei risarcimenti in favore dei familiari delle vittime delle stragi, accende in qualche modo una speranza, ovvero quella di restituire dignità e giustizia alla strage di Pratale, lo ricordiamo, consumata la sera del 23 luglio 1944, un desiderio, quello coltivato sin da bambina da Mirella Lotti, che oggi è alla soglia dei 90 anni, è una testimone diretta e familiare di due vittime dell'eccidio dei 12 contadini chiantigiani. Dicevamo, una lettera attesa da tempo ed è arrivata dal MEF. Noi siamo in collegamento, lo possiamo anche vedere sui nostri canali cross mediali, con il sindaco di Barberino Tavarnelle, Davide Baroncelli. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie, salve a tutti.
Quali sono gli ultimi aggiornamenti, appunto questa lettera dai contenuti che aprono una speranza rispetto a una richiesta da più parti invocata dal territorio e non solo?
Ma lo scenario, diciamo, a questo punto risulta essere positivo, anche se registra alcuni ritardi. Il Ministero, sulla base di una mozione consiliare, tra l'altro è passata anche in tantissimi altri comuni, grazie all'azione del coordinamento che abbiamo creato con tutti i comuni vittime e colpiti dalle stragi nazifasciste, ha avuto la risposta dal MEF che il pagamento sarà effettuato secondo le procedure stabilite di legge. Questo apre rispetto a un fatto importante, perché i processi a questo punto si sono chiusi, il fatto è definito, c'è stato un accordo con l'Avvocatura dello Stato che è stato siglato a maggio. A questo punto di fatto siamo in attesa di quella che è l'accesso all'erogazione dei risarcimenti, e dovevano essere erogati entro 6 mesi da maggio, ancora non sono arrivati. È arrivata questa lettera dal MEF che fa ben sperare che la situazione si concluda positivamente. Questo anche perché in altri casi hanno già avuto accesso al fondo altre situazioni passate precedentemente in giudicato.
Ecco Raffaele, abbiamo avuto proprio nei nostri studi anche avvocati dei familiari delle vittime, abbiamo dedicato un podcast a tutto questo perché era doveroso far luce, accendere un microfono e sperare davvero che la politica, le istituzioni innanzitutto, prendessero una posizione chiara rispetto a familiari che ormai davvero sono alla soglia e oltre i 90 anni hanno il diritto di vedere riconosciuto in termini di giustizia, verità e anche risarcimenti quello che la vita umana non può essere, insomma, non può restituire i loro cari.
E purtroppo neanche, diciamo così, la storia di quello che accadde molti decenni fa. Il coordinamento tra sindaci di comuni interessati è stata un'esperienza importante, perché qui la vicenda storica, giudiziaria e politico-governativa si va ad intrecciare in un modo che non è sempre virtuoso, per usare un eufemismo. Ma perché, sindaco, è così importante tanti anni dopo una cosa del genere, un riconoscimento del genere. Ce lo dice il suo punto di vista, qualcuno dice vabbè, ma ormai sono passati tanti anni, questi che vogliono i soldi, non è una questione di soldi?
No, è una questione di verità, è una questione di consolidamento della memoria, una questione di rispetto di quelli che sono morti. Come mi diceva Mirella, dopo che ha avuto negli anni scorsi varie alterne vicende di questa procedura e l'hanno anche esposta a ricordare più e più volte, a ridire più e più volte le stesse cose, dice: sindaco, mi fece l'ultima volta, ma non è mica bello che si piglino in giro così i morti. Ecco, di fatto il tema è profondo e vero. Qui si tratta di ristabilire le verità, di tenerle a memoria, di renderle patrimonio di tutti e dire alle vittime che lo Stato è loro vicino e riconosce il loro dolore, la loro perdita e la loro storia, che poi è la nostra storia, la storia di tutti, la storia della democrazia italiana, di quanto è costata la nostra libertà.
Sindaco di Barberino Tavernelle, Davide Baroncelli, vogliamo ricordarla la storia che riguardò l'eccidio che si consumò tra le colline di Badia Passignano e Sambuca?
Sì, si tratta del 23 luglio 1944, la mattina, all'alba della mattina, le truppe neozelandesi entravano in Tavernelle, liberavano Tavernelle, poi Tignano, Barberino, il territorio. I tedeschi arretravano nella zona oltre la Pesa di Sambuca, il comando era presso la villa di fabbrica, e vicino a Badia Passignano, in località Pratale, alcune pattuglie o della divisione Hermann Göring presero gli uomini che erano sfollati nel podere di Pratale e, senza nessun motivo, avendo allontanato le donne, li passarono per le armi, 12 uomini inermi, per lo più anche in età avanzata, più la tredicesima vittima, Rino Raspollini, che, malato di tifo, fu lasciato morire di malattia, non fu possibile curarlo e portarlo in ospedale perché, appunto, allontanato e tenuto nel bosco tutta la notte e nei giorni successivi poi in casa dalle donne dopo questi fatti. Quindi un dramma enorme di cui non si capisce né il motivo se non la strategia della paura, la strategia del terrore e l'odio verso gli italiani, gli Tucker, come li chiamavano e come ci avrebbero chiamato poi anche successivamente gli emigranti italiani in Germania.
Mentre invece dalle nostre parti arrivarono, dalle parti di Tavernelle, stiamo parlando del battaglione, il 28esimo battaglione Maori, che arrivarono veramente dall'altra parte del mondo per battere i nazisti e anche i fascisti locali. La storia dei neozelandesi dalle vostre parti è una storia gloriosa, importante e che mantiene ancora oggi dei legami forti.
Sì, mantiene dei legami forti. Tutti gli anni vengono gli eredi, i pronipoti di quei soldati che liberarono Barberino Tavernelle e poi liberarono anche Firenze, perché da Barberino Tavernelle, San Casciano fino a Scandicci, la battaglia importantissima di San Michele a Torri per scendere poi a Firenze, probabilmente, anche se poi le cronache qui non sono chiarissime, essere tra i primi degli alleati, tra le truppe alleate a entrare a Firenze. Neozelandesi che avevano combattuto furono riportati qui sul fronte all'altezza di San Donato, ma che avevano combattuto a Iela Maine, avevano combattuto in tantissime altre parti del mondo per poi venire in Italia a liberare e a liberarci, e ricordano ancora con grande onore e con grande sensibilità quelle che sono questi momenti importanti. I loro eredi si organizzano viaggi annuali, ci sono momenti veramente importanti presso il nostro monumento. Abbiamo poi realizzato anche un grande murales sempre sulla piazza che rappresenta la liberazione come donna Maori e le truppe neozelandesi che entrano in paese. Un momento così importante per rendere onore e omaggio a quelli che sono questi soldati e questi valorosi che spesero la propria vita per la nostra libertà, come ricorda sempre Piero Calamandrei.
Allora, aggiornandoci con il sindaco di Barberino Tavernelle rispetto anche agli impegni annunciati dal MEF, vi ricordiamo anche il nostro podcast Cosa è successo, i difficili risarcimenti alle vittime delle stragi naziste, che realizzammo proprio un anno fa in occasione del 27 gennaio della giornata della memoria, riascoltabile sui nostri canali cross mediali e su Spotify. Grazie al sindaco Baroncelli per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'interessamento e dell'attenzione, è sempre molto importante quello che fate per rendere ai cittadini un servizio davvero, davvero ottimo. Grazie davvero.
Grazie al sindaco Baroncelli.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Bella storia.
Minuti, Raffaele, che vogliamo fare? Glielo vogliamo dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici che possono ancora venire qui?
Devono
a prendere il panettone che è a sconto del 50% con tutte le riproposizioni in salsa, merenda, spuntino, light lunch, non so come volete, però ha fatto venire l'acquolina a molti, lo spot.
Cioè, infatti, ma soprattutto il panettone, ho fatto
soprattutto il panettone,
l'acquolina, anche perché se questa sembra una coda natalizia è soltanto un modo di ricordarvi che, a parte il panettone che pure c'è ed è buonissimo ed è super scontato, continua la campagna del Controradio Club, l'associazione che sostiene la nostra emittente per mantenerla indipendente e per innalzare sempre di più la qualità di quello che cerchiamo di offrirvi da tutti i punti di vista, da quello musicale all'informazione, all'intrattenimento, ai progetti di approfondimento, per cui è aperta più che mai. Dici, ma posso ancora tesserarmi? Certo, assolutamente sì, anche per questo poi vi dà accesso a una serie di cose importanti, dai viaggi ad alcune scontistiche, poi abbiamo i gadget, insomma ce n'è tante di occasioni occasioni per far parte della comunità che sostiene la nostra emittente, quindi o in via del Rosso Fiorentino 2B in orario d'ufficio, zona Ponte alla Vittoria, fermata della tranvia T1 Paolo Uccello, oppure su controradio.it, dove trovate tutte le notizie aggiornate in tempo reale, o su controradioclub.it potete iscrivervi tranquillamente online con molta semplicità e sostenere la nostra emittente. È una campagna dove sentiamo forte l'affetto e la presenza di tante ascoltatrici e di tanti ascoltatori, vero. anche sabato,
sì sì, non radio aperta ma radio pronta ad accogliere nell'orario 10:13 16:19 per fare la tessera, la nostra Sandra Salvato con la squadra di Tony El Mozzo la mattina e poi di Giustina Terenzi. Sono venuti degli ascoltatori e delle ascoltatrici a fare le family in particolar modo, questo è un valore aggiunto che abbiamo voluto dare a una tessera che abbraccia anche il nucleo familiare allargato, poi insomma le dinamiche, le evoluzioni sociali hanno aderito a quelle che sono esigenze di sostegno alla nostra radio attraverso il Controradio Club, che però insomma coinvolgono non solo il singolo tesserato, ma se fate la family a 60 invece che 50 euro gli sconti e le agevolazioni riguardano tutto il nucleo familiare. Controradioclub.it il riferimento virtuale per un sostegno invece che è reale, se non potete venire qui in orario d'ufficio anche durante la settimana, e poi rimanete in ascolto perché stiamo preparando un evento, cena, musica del Controradio Club al Tenax, questo l'abbiamo già anticipato, dovrebbe svolgersi a fine gennaio e sarà solo per i soci del Controradio Club, quindi è un ulteriore invito diciamo verso una chiusura di campagna se ancora siete indecisi o non avete potuto farlo e volete partecipare a questa occasione che sarà sicuramente emozionante per una molteplicità di motivi. Insomma, sì, prendete il sito in mano oppure qualsiasi mezzo per venire qui, anche la tranvia fermata Paolo Uccello, e fate la tessera al Controradio Club.
Al 342-8104-111 è arrivato un messaggio che chiede i tempi di arrivo della tessera a casa. Passate le feste di Natale, perché dice ancora non mi è arrivata. Passate le feste di Natale dovrebbero tornare dei tempi normali, diciamo, senza fare battute su chi consegna la posta e su quello che è accaduto.
Alessandro,
tranquillo, ti arriva.
Già gli sconti sono utilizzabili. Innanzitutto, questo lo dobbiamo dire, l'iscrizione è già stata effettuata, quindi se c'è per esempio la volontà di andare a Critico per un giorno, insomma, usufruire già della scontistica, questo lo si può fare anche senza avere la tessera, dando il nominativo, però voi dateci conto il polso della situazione rispetto all'arrivo delle tessere, magari mandateci anche delle foto che ci servono anche per sostenere sui social la campagna di tesseramento. Raffaele, noi ci sentiamo domattina anche con una nuova diretta sulle nostre frequenze, una tua esterna, non anticipiamo altro, tutto questo è Newsline.
Infatti questo della Newsline di domattina alle 8, mentre tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network, Mirko Roppolo, poi Benedetto Ferrara, l'informazione regionale torna alle 12:45. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
Anche quando dicono non sei nessuno, fermo lì in un angolo e resti muto, vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? Che fai? Anche quando dicono che puoi cambiare, parli tu ci pensi, tu ti prendi male, vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai?
Vermi che non votano hanno smesso di votare, perché non c'è nessuno che li può rappresentare, si sono rotti di votare per il meno peggio e lasciano che a vincere sia sempre solo il peggio. Vermi presenti in quanto assenti, fanno tanto i dissidenti, poi vanno in vacanza sorridenti. Vermi solitari con la brama di potere, ti cresco nella pancia, ti escono dal sedere, vermi diffusi come germi, divorano gli inermi, candidati. affidati un posto al ministero degli infermi. Armati manco fossero soldati, ti succhiano i risparmi come fossero frullati. Di mezza li raddoppiano, si gonfiano e non scoppiano. I vermi sono bari e nelle bare ci s'accoppiano. Guardali, contali, li vedrai agitarsi. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, ma son diversi.
Anche quando dicono non sei nessuno, fermo di un angolo e resti muto. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono che puoi cambiare, parli, tu ci pensi, tu ti prendi male. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai?
Aspetto il giorno del giudizio, tipo Gesù Cristo. L'importante è che fatturo, bro, che monetizzo. Il dolore qui si vende se lo brandizzo. Hai idea quante l'engagement, se ora mi impicco su Twitch live. Da dove inizi poi non conta mai. C'è questo tizio qua di Sondra che ora sta a Dubai. Ho visto il video del suo corso, come fare il grano online.
Scusa, che lavoro fai per permetterti la macchina che c'hai?
E questi nuovi imprenditori si sono fatti da soli, coi grandi valori e coi soldi dei genitori. M'han detto che se nasci povero la colpa è tua. In ogni barra la garra c'arrua, con la fame dei niños de rua. Morirò povero, sì, ma coerente. Tu chiudi la bocca perché fa corrente. In questa vita ho già fatto di tutto, ma non hai visto ancora niente.
Anche quando dicono non sei nessuno, fermo di un angolo e resti muto. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono che puoi cambiare, parli, tu ci pensi, tu ti prendi male. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono non sei nessuno, fermo di un angolo e resti muto. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono che puoi cambiare, parli, tu ci pensi, tu ti prendi male. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai?
Some friends.